La storia di mia nonna, profetessa. Capitolo 14. Willy quasi annegato. In primavera le notti sono ancora fredde. Spero che i nostri ospiti porteranno con sé le coperte, disse Clarisa a Jenny, mentre preparavano la camera dei frati White per loro ospiti. I White attendevano molti ospiti per una riunione molto importante. A quell'epoca l'ufficio dell'edizione di Review si era trasferito da Rochester a Battle Creek, dove si trasferirono anche i White insieme ai tre figli su richiesta della comunità avventista. Essi avevano promesso di costruire un nuovo edificio per gli uffici della Review. Tutti si affaccendavano nei preparativi per la riunione annunciata. Le donne facevano pulizie. Harry e Edson strappavano l'erbaccia nel giardino e il piccolo Willy, che allora aveva 22 mesi, giocava gironzolando per caso, più che altro disturbando i grandi. Il bambino trovò in cucina un secchiello con dell'acqua e cominciò a giocare con un legnetto nell'acqua. Jenny vide il bambino e gli chiese: «Che cosa stai facendo?» «Sto nuotando con la barchetta», rispose. Jenny ritornò in camera, pensando sempre cosa stesse facendo Willy e dove si trovasse ora. Ad un certo momento inquieta, ritornò in cucina e sentì una strana risonanza da soffocamento. Intravide solo i piedini che sporgevano dal secchiello. Quindi tirò fuori il bambino e corse a cercare la mamma gridando: «Willy, è annegato!» Ellen corse incontro a Jenny e domandò: «L'acqua era calda o fredda?» «Lui è annegato, è morto!» continuava a gridare Jenny. Ellen scuoteva Jenny alle spalle ripetendo la domanda: «L'acqua, com'era? Fredda o calda?» «Fredda», rispose spaventata Jenny. «Dammi il bambino e corri subito a cercare un medico», disse Ellen. «Vai, corri, cerca un dottore», ripete Jenny ad un giovane ragazzo che osservava da vicino la scena. Gridando, impietrita dallo spavento, spingeva il ragazzo alla schiena ripetendo di correre a cercare un dottore. Nel frattempo, Ellen corse con il bambino in giardino e lo mise sull'erba. Prese da casa anche le forbici per tagliare i suoi vestiti. Lo rotolò sull'erba e finalmente l'acqua cominciò ad uscire dal bambino come da un rubinetto. James si avvicinò e pregò in silenzio. Poi Ellen prese il bimbo in braccio nell'attesa dei segni vitali. Nulla accadde. Allora lo mise ancora per terra, girandolo sia a destra sia a sinistra. L'acqua cominciò ad uscire dalla bocca. Molta gente delle vicinanze accorse per vedere come la mamma lottò per la vita del figlio. Passarono 15 minuti e Willy non si era ancora ripreso. La sua situazione era grave. «Guardate in che modo orrendo essa tratta suo figlio morto», commentò una delle donne presenti. «Prendete quel povero bimbo morto dalle sue braccia», aggiunse ancora. A questo punto intervenne James dicendo: «Lasciatela in pace, mia moglie sa quel che deve fare». Intanto passarono altri 20 minuti. Ellen non vide alcun miglioramento. Alzò il bimbo e lo baciò sulla bocca. Con questo bacio fece una specie di respirazione a bocca e notò nei suoi occhi una scintilla vitale e le sue labbra fremere. «Guardate, mi vuole dare un bacio», disse Ellen. «È ancora vivo, è vivo», aggiunse. Poi chiamò Jenny e le disse di portare degli asciugamani ben caldi per avvolgere il bambino. Ogni volta che questi si erano raffreddati, prese quelli caldi e avvolse ancora il bambino. Ripeté questa terapia alcune volte finché il bambino non si riprese. «Ecco, Willy comincia a respirare normalmente. È vivo, sia ringraziato il Signore», concluse Ellen. Sul suo viso scorrevano lacrime di gioia. I preparativi per gli ospiti continuarono per il resto del giorno senza la nonna. Ellen non lasciò più il bambino dalle sue braccia. Anche se il bambino riprese a respirare, sapeva che non era del tutto guarito. Venerdì pomeriggio la riunione ebbe inizio nel nuovo edificio appena finito. Gli ospiti erano talmente numerosi che bisognava montare una tenda supplementare. L'aula in sé era piuttosto piccola, 9 per 12 metri. Invece delle sedie erano sistemate delle panche con degli schienali semplici. Il pavimento era fatto di grosse tavole di legno. I presenti erano felici di possedere finalmente la propria cappella. I collaboratori della casa editrice, invece, erano felici di avere la propria tipografia per l'edizione non solo del periodico Review, ma anche per molte altre cose come libri e letteratura varia. Oltre a questo, lo staff del review seppe che il programma prevedeva altri cambiamenti, specialmente quello di sostituire i macchinari manuali in quelli a vapore. I presenti durante la riunione appresero che nelle diverse parti della nazione si osserva già il santo giorno di riposo. Le comunità non avevano ancora mezzi finanziari per coprire le spese dei pastori che dedicavano la loro vita allo scopo di evangelizzazione. Per la stessa ragione essi vestivano quello che possedevano, scarpe e vestiti trasandate e vecchi. La Chiesa non aveva ancora dei tesorieri per la raccolta di fondi. La buona novella fu annunziata del tutto gratis. Essi mantenevano le proprie famiglie con quel poco che la gente gli dava. Molti dei servitori della verità dovette lavorare tutta la settimana presso i contadini oppure nelle officine, mentre la sera e la domenica avevano lezioni bibliche. Il sabato, invece, era dedicato totalmente al riposo e alla lode al Signore. Questi erranti pastori spesso si allontanavano dalle proprie case per varie settimane per insegnare le scritture. Laddove lavoravano, furono spesso invitati dagli interessati della verità, dove ricevevano vitto e alloggio. Capitava che alla fine della lezione qualcuno diceva: «Fratello, sii mio ospite, puoi rimanere da noi così a lungo finché durano le lezioni». Nel caso in cui non ricevesse tale proposta, il pastore stesso domandava se qualcuno non potesse offrirgli un angolino per dormire. Alla partenza da un luogo verso l'altro, capitava che qualcuno offriva al pastore qualche dollaro per sostenere le spese del viaggio. Il venerdì pomeriggio, per la fine della conferenza a Battle Creek, i partecipanti fecero ancora un'ora di studio, poi, con i cuori grati, innalzarono gli inni alla gloria del Signore. Dai loro visi sprizzava la gioia. Uno dopo l'altro, i presenti si alzavano e ringraziavano Dio per ogni cosa ricevuta e promettevano di servirlo. Tra i presenti c'erano anche J.P. Kellogg, Dan Palmer, Sirenius Smith e Harry Loin. Ognuno di loro aveva dato $300 per la costruzione di questo edificio, che da ora in poi sarebbe servito quale casa editrice della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno. I membri della Chiesa, invece, promisero di sostenere finanziariamente i lavori d'editoria. In questo modo James White non doveva mai più indebitarsi per le edizioni dei giornali o altri tipi di pubblicazioni. Da ora in avanti la casa editrice poteva finanziarsi da sola. Review era stampato settimanalmente e la retta annua costava $2. Si stampavano e vendevano anche i libri. Ciò che una volta si distribuiva come volantino, ora era raccolto in libri e si poteva vendere. Grazie a questi miglioramenti, anche i collaboratori potevano percepire una piccola ricompensa di $5 la settimana. I tempi cambiavano e cambiavano anche le prospettive per il futuro. 2 anni più tardi fu montata una nuova stampatrice a vapore,